e 18 minuti di mercoledì 16 dicembre, questa è la terza parte di 24 Mattino, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, al microfono sempre Simone Spezia. A partire dalle 8.35 oggi ci occuperemo di povertà. Abbiamo più o meno tutti negli occhi le immagini delle file che sono state anche messe in contrasto, se volete, no? Da una parte gli assembramenti in centro a Milano, le persone che camminavano per fare shopping, dall'altra parte le persone in fila per prendere del cibo da Pane Quotidiano, questa associazione che se ne occupa, e i dati che sono stati diffusi nelle settimane, nei mesi scorsi, ci portano ci danno dei segnali particolarmente negativi. Quasi una persona su due che si rivolge alla Caritas lo fa per la prima volta. E dunque di povertà che parleremo. Le vostre idee, testimonianze all'800 24 00 24, se vorrete intervenire in diretta al 349 238 6666 con i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi, SMS, WhatsApp, tutto quello che volete. Come sempre siamo anche in diretta su Facebook, e volete, se volete potete commentare anche là. Caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci, come va?
Come stai?
Ma,
tutto bene?
Sì, abbastanza bene. Vogliamo partire
possiamo
dagli
oggi?
Sì,
vai. Bravo, anch'io. Stavo per farti la stessa proposta di non partire dalle cose italiane che sono gravissime, ma si ripetono, ma dagli Stati Uniti, dove Biden, come è noto ieri, l'altro ieri, è stato proclamato presidente e si è lanciato, entrerà in carica solo metà gennaio, e si è lanciato comunque all'assalto dei repubblicani. La grande sfida è la Georgia, seguitela questa sfida della Georgia, perché c'è da eleggere dei senatori che possono dare la maggioranza all'uno o all'altro gruppo. I destini del mondo dipendono dalla Georgia, dal fatto che i repubblicani abbiano meno la maggioranza al Senato. Nello stesso tempo è riuscito a spaccare Biden, insomma adesso si mostrano delle crepe, sì, fra i trumpiani molto vivaci. Il senatore McConnell ha riconosciuto Biden provocando uno sconquasso, e Ivanka ha annunciato che sta pensando di correre per il Senato in Florida nel 2022. Hai sì, capito. La data è lontana, però siccome è una sfida contro Mark Rubio, un campione dei democratici, uno che stava per candidarsi alla presidenza, è qualcosa di interessante. Del resto tutti i media si occupano del fatto che domani, 17 dicembre, saranno 10 anni dall'inizio delle primavere arabe, quando in Tunisia si diede fuoco un venditore ambulante e di lì partirono le primavere arabe, che poi si ebbero nell'anno successivo con rivolte in Tunisia, in Libia, insomma tutte le cose che ben ricordiamo. Tutti sono sconsolati perché dicono appoggiamo le primavere arabe sentimentalmente, e come risultato ci siamo trovati l'ISIS, al-Sisi e cose del genere. Io ti dico che non sono d'accordo, primo perché anche, adesso non lo voglio far pesante, ma anche nel 1848, quando l'Europa fu messa in subbuglio da rivolte e rivoluzioni, poi l'apparenza fu che nei decenni immediatamente successivo c'era stata una involuzione autoritaria, mentre invece i frutti di quella rivolta del 48 si videro bene nella seconda metà del secolo. E poi perché, se facciamo un conto anche, non so, il patto di Abramo, questa cosa per cui alcuni paesi sunniti arabi hanno normalizzato le loro relazioni diplomatiche con Israele, il fatto che ci sia, insomma bisogna vedere anche gli aspetti positivi, quindi basta dare addosso alle primavere.
Sì, quello che dici, Paolo, è che i tempi della storia sono più lunghi di quello, no? Di quello che noi siamo disposti ad accettare nell'analizzare i fatti a 10 anni di distanza. I tempi della storia sono più lunghi decisamente di una crisi di governo che non si sa ancora se ci sarà oppure no, se mi fai tornare, no? Agli spicci di casa nostra.
E allora, guarda, accetto la sfida e ci torno. E oggi l'articolo più importante secondo me è quello di un giornalista del Foglio che si chiama
Simone Canettieri.
Simone Canettieri, che è andato a pranzo con Zingaretti e ha detto che Zingaretti è stato molto parco, ha preso una fettina ai ferri, un piatto di cicoria e non ha voluto neanche un goccio di vino. E ha detto, sono testuale, tra virgolette, sono preoccupato perché Renzi non è andato da Conte. Che è successo ieri? Ci siamo lasciati che Renzi la mattina si è svegliato, ha detto che la sua ministra, la Bellanova, doveva andare a Bruxelles per trattare cose importantissime dell'agricoltura per 2 o 3 giorni e quindi ha rimandato l'appuntamento della verifica da cui tutto dipendeva, mentre tutti si interrogavano su Draghi, sul rapporto di Draghi, se aleggiava l'ombra di Draghi, poi ha detto che no, aspettasse.
Uno spettro s'aggira per l'Italia, caro Paolo.
Esatto.
Mario
Draghi. E quindi lui ha detto che doveva aspettare. E poi in serata Renzi, visto che aveva del tempo, perché la Bellanova, i giornali ironizzano sulla Bellanova, dicono che è come quella volta che Berlusconi non andò a un incontro per un'uveite, una malattia all'occhio, oppure una volta che non ci andò Salvini perché c'era una recita della figlia e disse io prima sono un buon papà, insomma fanno tutti i precedenti di quelli che hanno dato buca a un incontro. E nel frattempo ieri Renzi ha tirato fuori che bisogna anche prendere subito i fondi del MES, insomma ha allargato il campo delle richieste. Allora, come ieri, i giornali sospettano ancora che sia un grande bluff, e di bluff Renzi ne ha già fatti 2, io sto leggendo i giornali, non ti dico opinioni mie. Uno fra dicembre e gennaio e febbraio dell'anno scorso e un altro a maggio, quando chiese le dimissioni del ministro Bonafede e poi si ritirò. Il bluff, si accontenterà di qualcosa. Però sono molto più preoccupati, credo che tutti i notisti politici ieri abbiano mangiato una fettina, un piatto di cicoria.
Ma secondo te questa cosa del menù ha qualcosa a che fare con le preoccupazioni di Zingaretti? Cioè si tiene leggero perché dice ma non prendo nemmeno un goccio di vino, perché non si sa mai.
Ma certo, avrebbe preso qualcosa di più, veramente questo, il giornalista Canettieri del Foglio è rimasto molto sorpreso, e nelle prime 2 righe, anzi comincia esattamente così, Roma. Una fettina, i ferri e un piatto di cicoria, niente vino. Nicola Zingaretti
è una persona una persona rilassata, almeno un piatto di carbonara, una cosa un po' più consistente se la fa, magari un bicchierino di una birra, no?
Appunto, io insomma, comunque si è tenuto molto leggero. Nel frattempo è il pandemonio di cui tutti, parlo della politica, lasciamo fuori il Covid e ne parliamo domani. Nel senso che al Ministero della Salute sta scoppiando tutto, perché il vice ministro Sileri sta cominciando a dire che il direttore generale non funziona e va licenziato un assenteista. Poi c'è sullo sfondo il caso di quel rapporto che Ranieri Guerra avrebbe, lo dico con 1000 condizionali, avrebbe censurato con le scuse che l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, adduce, che però vengono smontate, fanno male. Si sono messi contro quella trasmissione Rai Report e il Report puntualmente gli risponde, cioè, devo dire che stanno facendo il loro lavoro di giornalisti in modo molto puntuale e molto complimenti, insomma, e comunque il Ministero della Sanità è sotto scopa, come si dice. Franceschini si è preso la responsabilità di quel decreto, di quella legge salva suocero. La legge salva suocero è quella legge che ha permesso al padre di Olivia Paladino, che è la fidanzata di Conte, di non pagare o comunque di riavere indietro dei soldi che avrebbe dovuto pagare. Ricciardi, alcuni giorni, che è sempre un consulente del ministro Speranza, sono tutti personaggi notissimi, per cui non spiego chi sono virologi, epidemiologi che stanno continuamente in televisione. Qualche giornale lo accusa di tenere un piede da Speranza e uno da Calenda. Calenda è furibondo e dice che basta, lui ha dato un calcio al tavolo per le comunali di Roma perché dice che quelli del PD stanno facendo il doppio gioco. Insomma, mi sembra un quadro abbastanza in fermento, iperfermentato, quello della politica romana.
Sì, decisamente, decisamente.
Senti, ma tu pure sei preoccupato, mangerai anche tu fettina, sì, e piatto di cicoria?
Io naturalmente mangio fettina e piatto di cicoria sempre, soprattutto in lockdown, perché non posso fare sport, posso fare poco sport e sto ingrassando come un bue. Ascolta Paolo, come molti di noi, a dire il vero. Ascolta Paolo, ho trovato una cosa curiosa, dato che è un tema che abbiamo spesso affrontato da queste parti, su Libero, questa storia del grande cambiamento nel mondo del cinema. Ce ne siamo già occupati con 007 che diventa una donna, cioè il nuovo, no, che diventa una donna nera, eccetera eccetera. A quanto pare in arrivo un grande cambiamento complessivo che farà sì che anche Thor diventi una donna.
Sì, ma anche Zorro, tutti diventano donna, tutti i grandi personaggi della storia, della letteratura e dello spettacolo sono tutte donne, però non basta donne, perché c'è Anna Bolena che in una serie diventa nera, viene presa Jodie Turner Smith, un'attrice bellissima nera, che farà, quindi avremo un'Anna Bolena nera. E mi domando se Enrico VIII, anche lui dovrà essere un rappresentante di qualche
minoranza
etnica o minoranza, insomma mi sto interrogando su cosa suggerire, però ci penserò nei prossimi giorni. E a sinistra hai visto quel dibattito, tu l'avevi ampiamente previsto, sulla Legion d'Onore, sta andando avanti alla grande, perché sì. Adesso Marcello Veneziani oggi sul Libero, dice che si è diffuso un morbo che si chiama la Legionella d'Onore, perché tutti quelli che hanno ricevuto la Legion d'Onore, Veltroni, Prodi e D'Alema, se ne vanno fischiettando sui muri per non doverla restituire e fare un gesto di rettore, siccome Augia se non gliene importa niente perché è un intellettuale, uno scrittore, ma loro sono, si candidano tutti a fare il capo dello Stato, sì, il capo dell'ONU, il Presidente del Consiglio, per cui l'idea di fare un gesto di rottura antipatico con la Francia non li sfiora nemmeno, e fanno finta di niente, e allora i giornali di destra in questo caso, sì, li prendono un po' per il bavero e li sfottano. Però è più grave per loro il caso di Monio Vadia, che ne sta dicendo di tutti i colori, l'hai visto? Ieri sì, abbiamo detto, è stato nominato direttore del Teatro Comunale di Ferrara grazie alla Lega, su suggerimento di Sgarbi. Allora oggi sono andati a intervistarlo, Francesco Specchia per Libero, e lui ne spara di tutti, dice la sinistra non mi ha mai offerto nulla, anzi mi ha chiesto solo dei favori, sì, mi chiamavano solo per fare della rappresentante, io da filo palestinese valorizzerò pure Israele. Ma Bonio Vadia è un mito, sì, per la sinistra italiana, è uno dei personaggi più, adesso senza fare paragone, ma è come Dario Fo, ecco, è, sì, come se Dario Fo avesse accettato di fare il direttore di un teatro artistico su nomina della Lega, o sì, all'epoca, non so, del Movimento Sociale, e avesse cominciato a sparare contro la sinistra. Poi in più dice che lui valorizzerà Israele, parla bene anche di Selin, dice, sì, anche se era nazista, che se ne importa, era un grande, io voglio poterlo dire. Insomma, ho l'impressione che se continui questo passo, Manio Vadia ce ne farà vedere delle belle.
Direi di sì, direi
è una
di
cosa curiosa, sono tutto ciò che rompe i giochi prestabiliti e non è ovvio, così ci colpisce, vedo entrambi.
Sì, decisamente. Caro Paolo, ci sentiamo domani mattina, buona giornata.
A domani mattina, ciao. Ciao.
La foto circolata molto in rete nelle scorse ore è stata una piccola scossa per chi ha voluto percepirla, questa scossa, ed è la foto, lo raccontavamo, delle file di persone, mentre una parte dei milanesi si riversava nelle strade dello shopping, un'altra parte andava alla ricerca di un pasto gratis. facendo la fila là dove Pane Quotidiano, questa associazione fondata a Milano con l'obiettivo di assicurare il cibo ogni giorno gratuitamente alle fasce più povere della popolazione, distribuisce appunto questo cibo. Ed è stata una scossa che ci ha un po' riportato anche a fronte di tutti i racconti e tutta la narrazione sulle discussioni politiche, sulle crisi di governo e via dicendo, che ci ha riportati un po' con i piedi per terra sull'impatto che ha avuto questa pandemia. Considerate questo, oggi per chi non ha seguito la rassegna stampa, abbiamo dato la lettura e conto di un paio di pagine pubblicate oggi da Avvenire, sono pagina 6 e pagina 7, che ci raccontano di Roma, di Milano, persino di Prato, luoghi nei quali pensavamo che la povertà non arrivasse alla comunità cinese di Prato, ma Roma, una città nella quale quasi il 10% della popolazione non riesce ad affrontare spese improvvise o quelle legate all'abitazione come mutuo, locazioni, spese condominiali e bollette. E il 7% vive in condizioni di deprivazione abitativa. Cosa vuol dire? Immobili che magari non hanno nemmeno il riscaldamento, oppure un roulotte, un container. Queste sono le situazioni che stiamo affrontando. Una situazione difficile, però tenete presente questo, che noi il 2019 l'avevamo chiuso, stando all'Istat, con la povertà che finalmente diminuiva dopo 4 anni di ascesa. E ci ritroviamo con la pandemia. Saluto innanzitutto Luigi Rossi, che è vicepresidente di Pane Quotidiano. Buongiorno Rossi, benvenuto, eccoci.
Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori.
E Cristiano Gori, docente di politica sociale al Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Trento, autore del libro Combattere la Povertà, edito dalla Terza, tra i fondatore, principale promotore dell'Alleanza contro la Povertà. Gori, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Eccoci qua. Allora Rossi, ci racconta dal territorio che cosa state vedendo e cosa avete visto in questi mesi?
In questi mesi abbiamo visto le nostre file allungarsi sempre di più, sono circa 3.000-3.500 le persone che beneficiano della nostra razione alimentare tutti i giorni, dal lunedì al sabato, che noi distribuiamo nei nostri due centri, uno in via Toscana 28, l'altro in via Le Monza 335.
File che si allungano con che tipo di persone?
Diciamo che sostanzialmente è aumentata la percentuale di cittadini italiani, e se prima i cittadini italiani erano per lo più persone molto molto anziane, quindi pensionati che non arrivavano a fine mese, ultimamente stiamo annoverando anche volti di persone nuove, persone più giovani, una fascia d'età compresa tra i 35 e i 50 anni, che prima si vedeva raramente, oggi invece è molto meno raro. Sono volti nuovi.
Chi sono? Che persone sono? È chiaro che non prendete i nomi, però immagino che un po' di polso delle storie che ci sono dietro lo abbiate.
Sì, certo, anche perché qualcuno evidentemente racconta la propria storia, e comunque sono persone che evidentemente a causa della pandemia, se prima erano al limite della difficoltà, si sono trovati in difficoltà, un lavoro che è stato perso, o magari qualcuno che, pur percependo l'emolumento come cassa integrazione, è sempre comunque inferiore rispetto a uno stipendio pieno. Se aveva delle difficoltà prima ad arrivare a fine mese, ecco che adesso la difficoltà si è palesata, cioè a fine mese non ci arriva più.
Senza contare ovviamente tutti coloro, perché poi c'è un mondo completamente dimenticato in questo periodo, che è quello di quelli che avevano un contratto a termine, perché si sono bloccati i licenziamenti a partire dalla cassa integrazione, ma quelli che avevano un contratto a termine sono rimasti senza nulla sostanzialmente. Qua ci vogliono degli strumenti, perché è chiaro che associazioni come Pane Quotidiano, come la Caritas e via dicendo possono intervenire in qualche modo, però un intervento che sicuramente è importante, il grande lavoro che fanno anche i volontari, per carità, però qua ci vogliono strumenti per fronteggiare tutto questo. Allora, una parte di tutto ciò è ovviamente il reddito di cittadinanza, ed è stato detto spesso. L'altro giorno, la settimana scorsa, abbiamo avuto il presidente dell'INPS Pasquale Tridico, ospite qua da noi, il quale ci ha detto: ormai anche alla parte, diciamo, di politica attiva del lavoro ci credo poco anch'io, però come strumento di gestione di questo problema, del problema della povertà e della marginalità sociale, in parte è servito. Però immagino che lei, Cristiano Gori, ritenga che non basta questo.
No, non basta questo. Mi sembra che la foto della fila a pane quotidiano ci racconta, diciamo, di politiche pubbliche che evidentemente non riescono a evitare la caduta. E quindi mi pare che i punti siano innanzitutto il fatto, come lei ha già detto, e viva la Caritas, le associazioni, ma davanti a pandemia, a problemi sociali di queste dimensioni, è l'intervento pubblico che fa la differenza. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che le strategie messe in atto nell'ultimo anno hanno evidentemente lasciato dei buchi. E la strategia dell'ultimo anno si è articolata, diciamo, su due livelli. Quello, per capirci, sopra di tutela del lavoro, quindi cassa integrazione, ammortizzatori vari, eccetera, e quello sotto di tutela contro la povertà. No? Questo è il suo. In entrambi i casi ci sono stati dei buchi. E per quanto riguarda il lato, diciamo, tutela del lavoro, sono state molto tutelati i dipendenti pubblici, evidentemente i dipendenti a tempo indeterminato. Appena si passa su dipendenti a tempo determinato, molti profili di autonomi, eccetera, le tutele sono molto meno, e sono state molto meno, quindi questo è un buco. Rispetto alla povertà, purtroppo, si era detto un anno fa, il reddito di cittadinanza non basta, ci vogliono misure straordinarie perché ci sono nuovi poveri. La misura straordinaria, che era il reddito di emergenza, è stata disegnata in maniera che l'hanno ricevuta molti, molti pochi dei nuovi poveri, quindi, diciamo, la sua efficacia è stata abbastanza ridotta.
800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp. Ha sempre un po' a percezione, poi torniamo da Gori, anche che poi Rossi, io so che a un certo punto lei ci deve lasciare, a percezione ovviamente, quante, già ce l'ha accennato in parte, dicendo alcune persone vengono qua, hanno la cassa integrazione, ma la cassa integrazione non gli basta. Quante di queste persone hanno ricevuto qualcosina dallo Stato, ma questo qualcosina non gli basta?
Hanno ricevuto, io adesso, cioè, non riusciamo a capire adesso l'entità di quello che è stato ricevuto dallo Stato. Sicuramente qualcuno beneficerà del reddito di cittadinanza, però per esempio vivere in una città come Milano, che ha anche dei costi diversi probabilmente rispetto ad altre province, il reddito di cittadinanza magari non basta. Una nostra razione alimentare, che ha un valore economico che va dai 23 ai 27 euro, è chiaro che una persona che può beneficiare di queste razioni ha un risparmio abbastanza importante nell'arco di un mese, riescono quindi a risparmiare quei 300, 350, 400 euro di spesa.
E questo è un punto. E io la ringrazio, Luigi Rossi, vicepresidente del Pane Quotidiano, so che ci deve lasciare, quindi la libero, buona giornata e grazie.
La ringrazio, grazie a tutti voi.
E resta con noi Cristiano Gori. Che strumento andrebbe disegnato, secondo lei, Gori?
Guardi, il problema adesso è che bisogna, come dire, la sfida per le politiche di welfare è allo stesso tempo bisogna sopravvivere al presente e disegnare il futuro, e questo è molto complicato, perché se lei guarda le misure dell'ultimo anno, erano misure sempre messe in campo per due mesi, nell'ipotesi che poi tra due mesi tutto tornerà come prima. Evidentemente non è così. Adesso bisogna, è difficilissimo, ma il governo dovrebbe accettare il fatto che tutto il 2021 sarà molto complicato.
Non solo, le aggiungo, mi scusi Gori, perché forse non l'abbiamo ricordato abbastanza, a un certo punto il blocco dei licenziamenti scadrà e succederà qualcosa a quel punto, perché ci saranno delle aziende che saranno in seria difficoltà e i licenziamenti saranno inevitabili e le difficoltà economiche saranno inevitabili. Adesso qua non è per menare gramo, cioè è sostanza economica di quello che succederà di qui a pochi mesi. Prego Gori.
Sì, ma lei pensi, cosa ha voluto dire questo bloccare licenziamenti? Pensare che tu possa fermare il mondo e che poi tutto ricomincia come prima. Non è così. Esattamente questo è il problema. Quindi accettare il fatto che il 2021 sarà di nuovo un anno strutturalmente di emergenza sul piano economico e sociale, e lavorare sia sugli ammortizzatori sociali per renderli il più possibili universali, quindi per coprire anche chi non è raggiunto, sia sul reddito di cittadinanza per, appunto, per allargarlo alle nuove fasce di povertà. Il problema oggi delle politiche contro la povertà è, diciamo, è riuscire a colmare i buchi, ad arrivare laddove non arriva. E per questo, per esempio, un'altra cosa da fare che non è stata fatta quest'anno, ci vogliono misure semplici, bisogna evitare la frammentazione in tantissime categorie.
Ma lo strumento capiscono. È quello giusto, Gori, quello del reddito di cittadinanza? O lei dice, vabbè, questo abbiamo, usiamo questo e via, insomma, poi semmai si corregge?
Guardi, a regime, a tanti, gliela giro, a regime il reddito di cittadinanza ha tanti problemi, pensi se non l'avessimo avuto durante la crisi. No, è successa un'altra cosa in Italia nell'ultimo anno per quanto riguarda la lotta alla povertà, che l'Italia si è dotata di uno strumento nuovo, il reddito di emergenza, che però, mentre così come tutti i paesi europei, in questo anno hanno detto qua ci vuole qualcosa di in più oltre alla solita misura contro la povertà, qualcosa che vada a chi di solito non la prende. La differenza è che negli altri paesi è stata una misura molto ben comunicata e molto facile da domandare. In Italia non è stata niente affatto comunicata e molto difficile da domandare. Quindi su 10 a 20 diritto l'hanno ricevuta in 4.
E questo è un ascoltatore, ascoltatrice dice la fila alla Caritas è l'impronta digitale del fallimento dello Stato sociale, no? Dice evidentemente qua si mette in evidenza, Gori, anche un sistema di welfare nostro che in parte ha funzionato nella parte appunto di tutela, per esempio della cassa integrazione, con la cassa integrazione e via dicendo, e sotto altri aspetti evidentemente non gira,
Sì, ma lei pensi che fino a prima della pandemia eravamo tutti noi del sociale a dover spiegare agli altri che in Italia c'era bisogno di una politica contro la povertà? Quindi mi pare che questa discussione oggi sembra lunare, così come sembra lunare la questione sui divanisti, cioè su quelli che il reddito di cittadinanza tiene a casa a non fare niente. Adesso stiamo parlando di politiche per la sopravvivenza, quindi che non, come dire, è sicuramente molto migliorabile. E ripeto, sul lato della povertà nell'ultimo anno si è visto, bisogna essere... allargare la misura esistente in modo che arrivi a tutti in maniera facile e veloce. È quello che si fa in tutti gli altri paesi.
Sì, qua un ascoltatore dice si vorrebbe la cassa integrazione a vita. No, nessuno sta ragionando su questo. Sentiamo Iuri da Roma, buongiorno.
Salve, buongiorno. C'è una riflessione che io faccio da marzo, anche perché ho avuto tanti amici anche in famiglia situazioni del genere. Ma quando Gualtieri è andato a sbandierare ai 420 il fatto che nessuno avrebbe perso il posto di lavoro durante questa pandemia, forse si non pensava ai milioni di contratti a tempo determinato che sarebbero stati cessati, come poi è avvenuto, perché i contratti a tempo determinato sono molti di più rispetto a quelli a tempo indeterminato e quindi garantiti, e le milioni di persone che hanno perso, centinaia di migliaia che hanno perso il lavoro perché non gli è stato rinnovato il contratto a tempo determinato, sicuramente sono finite in quella fascia di povertà se non avevano dei risparmi, se non avevano una famiglia dietro, che adesso ci ritroviamo davanti agli occhi, e ci finiranno anche quelli che a marzo perderanno il lavoro perché anche i tempi indeterminati che non verranno rinnovati faranno la stessa fine. E tutto questo è legato anche alla famosa questione dei ristori, perché comunque se un'azienda non riceve dei ristori adatti a poterli consentire di tirare un po' avanti, sarà costretta a licenziare, a terminare i tempi sì, determinati e in futuro anche gli indeterminati. Cioè, mi sembra una cosa...
Iuri, guardi, il punto è buono, al quale si aggiunge un ascoltatore che scrivendoci a chiosa del discorso che ci faceva, dice oppure quelli che lavorano in nero, perché là, anche là c'è gente che aveva un lavoro per quanto irregolare e ovviamente l'ha perso e si trova in questa fascia che è ancora più grigia dei contratti a tempo determinato. Luigi da Monza, buongiorno.
Sì, buongiorno. È un pianto totale. Cioè, io sono ormai in pensione, ho 71 anni, cerco di aiutare delle persone che hanno delle pensioni di 280 euro, perché anche i sindacati gli avevano consigliato, magari gente che non gli avevano pagato i contributi, una roba e l'altra, e adesso si ritrovano in una povertà assoluta. La cosa drammatica, oltre a questo, che nessuno si interessa, perché abbiamo un reddito di cittadinanza che mediamente dà 540 euro. La gente invece, di pensionati, gente che appunto ha lavorato una vita, che vanno a casa con 600 euro. Da Berlusconi a tutti avevano promesso che li portavano a 1000 euro e compagnia varia, ma questo non è mai successo. In più voglio denunciare anche un'altra cosa. Io ho sempre fatto libero professionista. Attualmente, visto che non si può licenziare, le aziende mi chiedono di chiudere la ragione sociale, cioè chiudono e buonanotte, e non buonanotte. Riapriranno più. Imprenditori che hanno 62-63 anni preferiscono andare a pagare volontariamente quei 2 o 3 anni che gli mancano per percepire la pensione, però non apriranno più. Questo, cioè, questo ormai...
Luigi,
io tra lunedì e martedì ho ricevuto 22 telefonate di gente che mi ha chiesto di chiudere la posizione.
Ecco, questo è il punto. Dico a un ascoltatore di Cerfore, diciamo che i contratti in nero sono illegali, se le persone che lavoravano in nero e sono in povertà devono avere un supporto per la povertà, non diciamo non peraltro, ma è esattamente quello che stiamo dicendo, no Gori? Perché c'è anche tutto quel mondo, il mondo dei contratti, di chi era in nero e che si trova presumibilmente in una condizione di scomparsa completa.
Sì, allora per chi lavora nel lavoro sommerso, evidentemente questo è stato uno dei punti discussi nei primi mesi della crisi. Molti avevano chiesto al governo di fare uno sforzo particolare per sostenere queste persone, non per legittimare il nero, ma perché per garantire la sopravvivenza. Il governo però ha disegnato questa misura, che era il reddito d'emergenza, in maniera tale che è veramente difficile da prendere per queste persone. Quindi diciamo, sul lavoro sommerso è un punto che a livello internazionale è chiaro a tutti. Alcuni paesi hanno deciso: io tutelo il lavoro sommerso, il governo italiano quest'anno non l'ha fatto. C'è un altro aspetto, stanno uscendo due cose che spero impareremo per il futuro. Uno è appunto superare le categorie, è un continuo, no? Questi sono stati più privilegiati degli altri, provare a ragionare su tutta la popolazione. Il secondo è anche l'aspetto nord-sud, perché qui sta uscendo la coda Pane Quotidiano e a Milano il reddito di cittadinanza al nord aiuta 4 poveri su 10, al sud aiuta 8 poveri su 10, cioè una misura molto centrata sul sud, mentre adesso bisognerebbe fare uno sforzo per aiutare di più anche il nord, perché non è più come una volta che la povertà non c'è, dal nord non c'è.
Sì, sì, tra l'altro i dati che sono stati pubblicati nei giorni scorsi dal Sole 24 Ore, lunedì è uscita la classifica, la consueta classifica sulla qualità della vita, la quale, prendendo in esame i primi 6 mesi dell'anno rispetto ai primi 6 mesi dell'anno precedente, dimostrava che a Milano l'incremento della richiesta di reddito di cittadinanza era del 40%, a segnalare evidentemente, no, che c'è una sofferenza complessiva che continua ad esserci. Qualche ascoltatore, Gori, suggerisce, dice: vabbè, strappiamo la tredicesima ai dipendenti pubblici, cioè gira sempre questa cosa, tiriamo via la tredicesima ai dipendenti pubblici, che sono quelli che stanno sicuri, e mettiamoli, visto che in uno strumento per contrastare la povertà e aiutare chi sta peggio. Che dice?
Beh, io sono un dipendente pubblico e io so benissimo che noi siamo di gran lunga la fascia più protetta della società. Io personalmente sarei d'accordo, ma comunque è chiaro che c'è un tema sottostante, è lo stesso ragionamento, tutto il dibattito sulla patrimoniale che c'è stato, sull'idea di introdurre una patrimoniale. Il tema sottostante è: vogliamo fare politiche redistributive in Italia, sì o no? E questo è un tema che ci accompagnerà nei prossimi mesi e anni.
La ringrazio, grazie a Cristiano Gori. Ah no, aspetti, abbiamo ancora un ascoltatore, vediamo se riusciamo a sentirlo. Fabio da Roma, buongiorno. No, è caduto, lo ringraziamo comunque, così come ringraziamo Cristiano Gori, grazie per essere stato con noi, docente di politica sociale al Dipartimento di Sociologia e Ricerca dell'Università di Trento, autore del libro Combattere la Povertà, edito da La Terza. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo ovviamente domani mattina alle 6:30 come sempre. Grazie a Peter Bescapè in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione anche Gloria Guerrera e Giorgio De Luca. Margherita Ina e Francesco Ciaraffo, i nostri autori, a domani mattina appunto alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.